Viva attiva l'interesse,
viva sempre viva attiva l'interesse. No, io credo che sia molto importante che tutta una serie di situazioni critiche che sono spacciate per i plus, in effetti sono, Maurizio, e se ti parli vengono a vietare la nostra giornata. Quindi se noi riuscissimo per un soccorso a identificare qualcosa che non ce l'hanno, andrebbero a vietare la giornata di qualcun altro. Quindi anche con questa dinamità mi presento Maurizio Pasciaroni. Maurizio Pasciaroni è l'anima vera, intrinseca e estrinseca della nostra struttura. Pertanto con grande piacere vi do la parola, poi avremo la discussione. Come sapete abbiamo, diciamo, due settimane di prima di Pasqua, non so che cos'è.
Farà sorbire anche questa, no?
Però quando riprendiamo un argomento che non abbiamo mai trattato sin da adesso e che credo non abbia molta, come dire, consuetudine in questo ospedale, ed è l'argomento relativo all'ipotermia terapeutica. Io capirei che questo è stato trovato da questo perdita con il fatto del miocardio, un ictus, parlo di ipotermia terapeutica. E credo abbiamo invitato una persona che ha una grande esperienza come dottore, anche simpatico, devo dire. Per cui ci faremo un'idea su quello che è questo ipotermia terapeutica. Non so, da voi, colleghi più anziani, avete qualche esperienza di ipotermia terapeutica? Vediamo che sia. Va bene?
Prego.
Noi oggi ipotermia terapeutica, in caso che addormentaste, oggi parliamo di stroke e stroke clinics.
Allora, intanto soltanto io dicevo di quello che parleremo, di cui parleremo. Inizieremo con i dati clinici, parleremo di stroke mimics e stroke minions, spiegando quello che cosa sono, anche perciò di TIA mimics, e poi alla fine la soluzione dei casi clinici che vedremo in qualche modo all'inizio. Perciò pomeriggio oggi tanto avremo le due impegni, perciò di quello. Ok. Allora, iniziamo con il caso clinico numero uno. Sono tutti casi clinici veri, successo a me, perché ho messo tutte le responsabilità. Allora, paziente di 75 anni maschio, nulla in anamnesi, alle ore 7 improvviso deficit del linguaggio con stato confusionale, alle 9 arriva un pronto soccorso, in unit, e l'esame obiettivo neurologico mette in evidenza una afasia prevalentemente espressiva, con una risposta contro agli ordini semplici, un lieve deficit di forza facio-brachiale destro, molto lieve, una 10 di 7, una 10 la scala che si utilizza nella fase acuta dell'ictus, va da 0 a 42, 0 non c'è niente, 42 paziente tetraplegico in coma, perciò 7, diciamo, non è un ictus grave. Pressione arteriosa 145-70, esame del sangue, ECG e Doppler nella norma. Fa la TAC, non mette in evidenza nulla di particolare, una dubbia identità, ma in realtà non compra con la sintomatologia clinica, fa di fatto una TAC negativa. Alle 9.30, dato che non c'erano criteri di inclusione, erano rispettati, non c'erano criteri di esclusione, inizia il trattamento con trombolisi, RTPA endovena. Alle 9.30 finisce l'inclusione, miglioramento del deficit, vabbè, ne ha 10 di 6, perciò più o meno stabile. Secondo caso, donna di 74 anni, ipertesa, diabetica, un episodio di fibrillazione atriale documentato ad un ECG secondo Holter, era in terapia con aspirina, alle 7 improvviso deficit del linguaggio, alle 9 arriva in stroke unit, afasia globale, con deficit motorio facio-brachiale con funzionalità retita di un quinto, perciò è importante, e una 10 di 11, pressione arteriosa 165-90, nulla agli esami del sangue, ECG e Q-Doppler. Fa una TAC, dubbia, ipertensione cerebrale media, non lo so, cioè forse questa è l'identità che vedremo dopo il significato dargli, e forse qui distalmente, ma molto dubbia, comunque è congruo col quadro clinico, tanto negativa.
Dovete chiudere perché c'è troppa luce sulla... Provate a chiudere, vediamo se si vede meglio. Mi piace. Questa cosa
meglio? Meglio?
forse è così.
Perciò forse dubbia questa iperdensità che indica probabilmente una trombosi acuta, come lo ha commentato. Perciò alle 9.30 inizia terapia in RPPA, alle 10.30 finisce il trattamento, non c'è un grosso miglioramento, in questo caso le medie ECG non 9, però vengono persi 2 punti. Terzo caso, maschio di 69 anni, in anamnesi pregresso intervento neurochirurgico per mioplasia endoventricolare primitiva, ha una derivazione bipolare, ma è anche ipertese diabetico. Alle 4 la moglie della notte descrive un quadro clinico compatibile con crisi epilettica tonico-cronica generalizzata. Alle 7, nuova crisi in ospedale, esordita con deviazione dello sguardo verso destra, movimenti cronici alto superiore di destra, successiva generalizzazione crisi tonico-cronica, perciò crisi ad esordio parziale. Alle 9, persistenza di stato post-critico, paziente soporoso, pressione arteriosa 180-90, esami del sangue nella norma, ECG tachicardia sinusale, Doppler normale. Fa un TAC, mette in evidenza l'esito del precedente intervento chirurgico, l'ipotensità appunto secondaria alla rimozione della neoplasia, conseguentemente esordio critico parziale emisferico sinistro, ci siamo, perciò il paziente viene considerato epilettico e inizia una terapia appunto antiepilettica. E adesso andiamo a vedere che cosa sono appunto i stroke mimics e chameleon. Allora, che cos'è lo stroke mimic? Lo stroke mimic è un paziente che arriva in ospedale al pronto soccorso perché presenta dei sintomi classici di ictus cerebrale, ma alla fine l'ictus cerebrale non c'è, la diagnosi è un'altra. Il contrario, in stroke chameleon, camaleonte, nel senso che il paziente ha dei sintomi non classici per l'ictus, ma alla fine degli accertamenti diagnostici il paziente invece aveva avuto un ictus. Perciò alla fine sono degli errori diagnostici, sia in un senso che nell'altro. Questo è un errore diagnostico, diciamo stroke mimics. Sta di fatto che quali sono le più comuni cause di stroke mimic? I disordini di tipo metabolico, e nella pratica clinica sicuramente molto importante è l'ipoglicemia, più che l'iperglicemia perché dà proprio dei disturbi focali, delle patologie che coinvolgono il sistema nervoso centrale, soprattutto di tipo epilettico, perciò sia come stato post-critico, nel senso che il paziente ha la cosiddetta paralisi di Thoth, che vedremo successivamente, sia uno stato epilettico di tipo non convulsivo, ma anche altre patologie tipo emicrania con aura, ematomi sottodurali, ascessi, tumori, sclerosi multipla, possono dare una sintomatologia clinica acuta e possono essere scambiati, diciamo, per un ictus. Ma ci sono anche le condizioni psichiatriche, l'isteria, non è così frequente più come inizio degli anni del Novecento, però ci sono anche queste condizioni che, come vedremo dopo, dobbiamo tenere in considerazione. Ma quanto si sbaglia in questi pazienti? Diciamo, l'errore diagnostico è sul 20-25% dei casi, perciò cioè non è basso. E dobbiamo considerare che dipende un pochino dal contesto, nel senso che oggi in ambulanza è più alto, ma vedete, in stroke unit, dove alla fine la maggior parte della nostra attività è visitare i pazienti con ictus, l'errore è sul 16%, perciò non è poco, perciò sempre pensare a questa possibilità. Quali sono le più comuni cause tra quelle che abbiamo visto? Ribadisco il discorso delle crisi epilettiche nel 20% dei casi, episodi sincopali nel 15%, episodi settici nel 12% dei casi, uno stato funzionale, perciò psichiatrico nel 9% dei casi, cefalea nel 9% dei casi e tutti gli altri. Considerando che esistono anche patologie già rare di per sé, è ancora più rare se si manifestano in una sintomatologia tipo tale. Infatti in letteratura ci sono degli isolati case record, non ci sono, diciamo, dati, sono casi appunto di questo tipo isolati. Però che cos'è importante per noi che ci interessiamo di ictus da un punto di vista diagnostico? Beh, diciamo il tempo, nel senso che tutto quello che abbiamo visto prima, se arriva un paziente che ha una patologia di tipo ictale da un punto di vista clinico e poi non ce l'ha, e facciamo diagnosi 2 o 3 giorni dopo, diciamo, per molti non cambia nulla, ma se il paziente arriva entro le 4 ore e mezzo, fare diagnosi errata di ictus o non fare diagnosi errata di ictus comporta un trattamento sbagliato, nel senso che il paziente può essere trattato come un ictus, e come sapete l'ultimo trattamento che c'è è una trombolisi endovenosa, come abbiamo visto prima, oppure negare un trattamento endovenoso fibrinolitico a un paziente che ha un ictus ma che per qualche motivo non è stato riconosciuto. Ed è logico che sono queste 4 ore e mezzo critiche per la diagnosi, e in queste ore sono soprattutto 3 le patologie che sono frequentissime. Sono appunto l'emicrania, che rappresenta il 37% dei casi di IMIC entro le 4 ore e mezzo, le crisi epilettiche, 38%, e il 21% di disordini di tipo psichiatrico. Perciò sono queste 3 le patologie che dovete in qualche modo sicuramente sempre pensare. Ci sono anche le altre che abbiamo detto prima, però sono sicuramente molto più rare. Ma queste 3 dovete avere tutti gli elementi per poter differenziare dalle altre. Le crisi epilettiche, dal punto di vista clinico e fisiologico, sono molto semplici da diagnosticare. Però è logico che le crisi epilettiche ce ne sono tante. Una crisi epilettica cronico-cronica centralizzata, va bene, la conosciamo tutti. Una crisi epilettica parziale con sintomi positivi, che significa movimenti agli arti, emissioni di suoni, eccetera, anche questa la riconosciamo. Ma purtroppo, in una piccola percentuale di casi, la crisi epilettica si manifesta con sintomi negativi, che significa che il paziente non riesce a parlare. Perciò prima una afasia, ok? Altre volte, come vedremo dopo, la crisi epilettica, appunto una fatica, come abbiamo detto, ma altre volte è la cosiddetta paralisi di Todd, che lo stesso sta sempre dietro l'angolo. Che cos'è la paralisi di Todd? La paralisi di Todd è il fatto che magari c'è una crisi parziale, notoria, perciò positiva, però il paziente in quel momento perde anche il contatto con l'ambiente. Perciò quando lo vado a rivisitare il paziente si è risvegliato, perciò lui non ricorda quello che è avvenuto. Però lo vado a rivisitare, c'è un esaurimento funzionale nella parte dove c'è stato il deficit motorio, che il paziente aveva questi movimenti, c'è una paralisi post-critica dell'esaurimento funzionale, perciò il paziente mima una paresi. E lo stesso, se aveva magari anche un disturbo del linguaggio precedente, non si chiama paresi di Jordan, ma c'è sempre uno stato post-critico che può coinvolgere il linguaggio e mimare una pazzia. E questa appunto è un'altra situazione che dobbiamo sempre tenere in considerazione. Rappresenta il 15% delle crisi, usualmente appunto mini paresi, però come vedete ci può essere sia una pazzia, sia un disturbo della sensibilità, sia un disturbo campimetrico. Di solito dura pochi minuti, ma in realtà abbiamo visto che dura anche 48 ore, perciò che tenete durare anche 2 giorni. Visto che c'è uno stato confusionale all'inizio, o perché il paziente proprio a distacco dall'ambiente, o perché proprio quando si risveglia è confuso, non può non ricordare l'evento, e diciamo, a volte, lo vedremo dopo, la crisi epilettica può essere anche forma all'esordio dell'ictus, per peggiorare ulteriormente, diciamo, l'errore diagnostico. Poi abbiamo detto l'emicrania con aura. Allora, l'emicrania con aura, potete tutti cos'è l'aura emicranica, è un disturbo neurologico focale che precede una cefalea o, diciamo, a volte contemporanea, ha una caratteristica, diciamo, mentre l'episodio ictale cerebrale di solito non esordia appunto, nella emicrania di solito l'esordio è graduale, con una cosiddetta marcia, però molto spesso il paziente non è che riesce molto bene a ricordarselo e a raccontarlo, perché considerate anche il fatto che soprattutto nelle prime aure emicraniche il paziente viene preso un pochino dall'ansia, perciò obiettivamente si preoccupa e non sta a guardare che c'è la marcia classica dell'emicrania con aura. Normalmente i sintomi sono positivi, nel senso che disturbi della vista, ma a volte ci possono essere anche disturbi negativi e sono sempre dovuti al fatto che ci può essere una compromissione dell'area del linguaggio, perciò il paziente diventa afasico, perciò anche sintomi negativi. Normalmente è una sintomatologia che ha una durata breve, dai 20 ai 60 minuti, è seguita da cefalea, normalmente il paziente è giovane e normalmente, a parte la prima crisi, il paziente ne riferisce altre, più o meno simili, che fanno pensare a questo tipo di patologia. Marcia che significa? Normalmente inizia il disturbo visivo, che può essere monoculare ma poi binoculare, anche addirittura campimetrico, fino a che può esserci il coinvolgimento prima sensitivo ma poi anche motorio, a un arto, e poi anche del linguaggio. Quando c'è un disturbo motorio, normalmente siamo di fronte all'epicrania diplegica familiare, perciò anche in quel caso lì, se c'è un disturbo motorio vero, normalmente c'è una familiarità, la diagnosi bene o male già si sa, perché bene o male ce l'hanno anche i familiari. Però è più importante, è molto più pericoloso lo disturbo del linguaggio, che molto spesso c'è una palmicranica con un'afasia. Perciò quando si presenta un paziente di questo tipo, ci sono delle situazioni cliniche che io posso in qualche modo ipotizzare e pensare, ma questo paziente forse non ce l'ha un ictus, oppure devo così guardare in generale. È logico che può essere importante l'età, la presenza dei fattori di rischio, la pressione arteriosa, un territorio vascolare che in quel momento soffre, è importante la sua storia, c'è cefalea, febbre, storia di emicrania, epilessia, tutte situazioni che ci dobbiamo appunto chiedere. Perciò queste sono quelle cose che dobbiamo sempre andare a ricercare nel paziente che arriva con ictus. Perciò l'età, fare un attento esame neurologico, soprattutto per verificare se ci sono delle sindrome cliniche, come vedremo dopo, la territorio vascolare che ci permette di fare diagnosi, i sintomi che il paziente in qualche modo riferisce, un esame generale, non solo neurologico, e un'attenta anamnesi. Considerando l'età, è logico che nel paziente più giovane, sotto i 50 anni, il rischio di errore diagnostico è del 21% rispetto al paziente con un'età superiore ai 50 anni, dove il rischio diagnostico è del 3%. Perché? Perché come vedete, nel paziente sotto i 50 anni è più frequente avere l'emicrania ed è più frequente avere disturbi di tipo psichiatrico. Perciò il paziente sotto i 50 anni, non dico di visitarlo più attentamente dell'altro, perché anche l'altro deve essere visitato attentamente, ma sicuramente di fare una riflessione in più. Ma poi, qual è la cosa importante dell'esame obiettivo neurologico? In realtà, che cos'è uno stroke e che cos'è uno stroke mimic? Allora, è logico che lo stroke, dal punto di vista definizione, è un deficit neurologico focale che avviene in maniera acuta da causa vascolare, perciò c'è un'arteria che per non male viene chiusa. Ok? Mentre il mimix questo non succede, è una situazione non vascolare. Ma se si chiude un'arteria, il cervello è fatto, diciamo, tipo una mappa, nel senso che ogni parte del cervello ha una funzione. Ogni arteria che vascolarizza il cervello vascolarizza una parte di encefalo, l'occlusione di un'arteria porta ad una sindrome clinica ben precisa. Ok? Ed è logico che se andiamo a verificare tutte le arterie che coinvolgono, cioè che vascolizzano il cervello, abbiamo non so quante sindrome cliniche per il vaso più grande, più piccolo, ramo superficiale anteriore della cerebrale media, ramo superficiale posteriore, tutti i rami dell'anteriore, circolo posteriore, eccetera, eccetera. Questo non viene, cioè non si pretende di sapere questo, ma sicuramente riconoscere quattro sindromi fondamentali, che sono i criteri di Bamford, ci permettono già di verificare che quel paziente con maggiore probabilità ha un ictus ischemico, come diciamo, rispetto a un mimic. Quali sono queste sindrome? Si chiamano la sindrome totale del circolo anteriore, la sindrome parziale del circolo anteriore, la sindrome del circolo posteriore e la sindrome lacunare. La sindrome totale, come vedete diapositiva vecchia, è una classificazione che risale ormai agli anni 80, la sindrome totale del circolo anteriore, il paziente deve avere un deficit motorio sensitivo, una emianopsia ipsilaterale e disturbi corticali superiori, tipo di disattenzione, deviazione della vista, eccetera, dello sguardo e così via. Quando ci sono tutte, il paziente ha una sindrome totale del circolo anteriore, usualmente per occlusione dell'arteria cerebrale media. Più frequente è la sindrome parziale del circolo anteriore, che è, diciamo, una delle due precedenti, oppure isolata una sindrome corticale, cioè il paziente ha un disturbo di tipo apassico, di tipo di disattenzione, di tipo campimetrico. Circolo posteriore, infatti del circolo posteriore, quando ci sono segni inequivocabili di coinvolgimento del circolo posteriore, cioè una sindrome alterna, una diplopia, qualsiasi cosa, una sindrome vertiginosa associata, come vedremo dopo, ad altri segni. e gli sindromi lacunari, che sono un'emiparesi puramente motoria, oppure puramente sensitiva, oppure la cosiddetta emiparesi atassica, nel senso che il paziente ha anche una dismetria simmetrica fa supraepidurale. Se noi visitando un paziente riusciamo ad individuare una di queste quattro, soprattutto la totale, soprattutto la lacunare, vedete che considerando questo schema con tutti i vari dei clinici, dalla parte destra in favore dello stroke alla parte sinistra in favore del Mimix, se noi riusciamo ad individuare una di queste sindromi cliniche, vedete che abbiamo una grossa probabilità di avere un ictus e non di avere un'altra diagnosi, che invece è molto più probabile se non riusciamo ad avere una di queste quattro sindromi. Ed è logico che questo, se poi si associa alla presenza di segni neurologici focali, cioè di paresi, di disturbo afasico, del campi medico e così via, rispetto a non trovarli, fa sì che la diagnosi di ictus è più probabile rispetto alla diagnosi di mimic. Perciò l'esame obiettivo neurologico ci deve indirizzare a capire non tanto e non solo qual è la parte che non funziona nel cervello, ma cercare di capire se c'è una sindrome clinica che corrisponde al territorio vascolare e che conseguentemente può essere utile per ridurre la probabilità di errore. Ma è importante anche la gravità dell'ictus. Abbiamo parlato di NIH Stroke Scale, no? Abbiamo detto 0,42. Le sindromi che minano l'ictus normalmente hanno un deficit lieve, nel senso che, se voi vedete, la NIH di 0 o tra 1 e 4, la probabilità di avere un mimic è molto più alta rispetto ad avere un ictus più grave, con un NIH più grave, in questo caso è più probabile avere un ictus quando l'NIH è in qualche modo più alta. Perciò i mimic tendono a essere meno gravi rispetto ai pazienti a ictus. Poi che cosa il paziente mi riferisce? Un'altra cosa molto importante è l'inizio della sintomatologia. Se il paziente o un familiare mi dicono erano le 8, fino alle 8 il paziente stava bene, alle 8 stava male, abbiamo un tempo esatto di inizio della sintomatologia. Perciò questo molto probabilmente fa sì che si tratta di una patologia di portale, per definizione, ovviamente un episodio graduale, da quando il mondo si è tornato, e ieri sera si è stato fino alla perfetta forma, stamattina non si sbia alla fine non parla più, riflettere sul fatto che non è stato un evento di tipo ictale, ok? E poi la cosa, l'altra cosa importante è verificare se riusciamo a lateralizzare i sintomi. Un paziente che ha un deficit di forza agli arti di sinistra e basta, è molto più probabile che ha un ictus rispetto a un paziente che riferisce un deficit di forza bilaterale agli arti inferiori. Ok? Perciò anche la lateralizzazione è molto molto importante. Non avere segni di lateralizzazione, la probabilità di avere un ictus è molto molto bassa. Ma è anche importante i segni, diciamo, generali. Un paziente che ha un ictus, si vede tanti appunto in stroke units, si accorge che in realtà anche negli ictus lievi la pressione arteriosa è un fattore molto importante, perché il valore è sempre un po' più alta. Infatti, se abbiamo valori superiori a 150 di sistolica e 90 di diastolica, la probabilità di avere un ictus è molto più alta rispetto ad avere valori pressori più bassi. Perché proprio il meccanismo di compenso, più un vaso poi è grande, più la pressione sarà alta, per il fatto che c'è un meccanismo di compenso, si chiama effetto Cushing, che porta a spingere, diciamo in maniera così anche indiretta, la pressione per superare l'ostacolo dell'occlusione arteriosa. Importante se c'è il coinvolgimento non solo del sistema nervoso, ma anche di altri organi, è lo stato confusionale, la presenza dello stato confusionale deve far sempre riflettere, perché è più frequente di mimic. Abbiamo visto prima le crisi epilettiche, il paziente è classicamente confuso dopo una crisi epilettica. Nel paziente con ictus a volte è difficile, quando è afasico, differenziare se è confuso o no, però se c'è un'afasia è più un'afasia che uno stato confusionale di per sé. Però verificare anche questo. È l'anamnesi. Se in anamnesi c'è una cardiopatia ischemica, una patologia periferica vascolare, la probabilità di avere un ictus è sicuramente più alta, mentre più bassa se abbiamo un decadimento cognitivo, un paziente con una demenza, in qualche modo, tutte situazioni che devono essere valutate dal punto di vista anamnestico. Perciò, diciamo, dividendo in due grossi gruppi, stroke e Minix, vedete che il paziente con stroke più probabilmente ha sintomi negativi, più probabilmente ha un'età superiore ai 50 anni, più probabilmente sempre ha un inizio della sintomatologia preciso di sangue di Revora, c'è la presenza di un deficit neurologico focale ben preciso con una lateralizzazione, normalmente qualcosa che non funziona c'è, troviamo una pressione arteriosa superiore a 150, troviamo una fibrillazione atriale, perciò diciamo una situazione vascolare di base, già non dico compromessa, ma che in qualche modo è colpita, l'NIH di solito è superiore a 5, e più è superiore a 5 è più probabile che si tratti di uno stroke. È possibile la classificazione in Bamford, come ho detto prima, o ancora meglio una classificazione arteriosa se appunto viene a essere conosciuta, e c'è un'anamnesi positiva per presenza di fattori di rischio. Nei mimics, e dovete sempre pensare a un mimics quando avete sintomi positivi, un'età inferiore ai 50 anni, diciamo altri sistemi o altri organi possono essere in qualche modo compromessi, non ci sono segni che corrispondano a un territorio vascolare, non ci sono segni di lateralizzazione e diciamo c'è una storia di coinvolgimento cognitivo, stato confusionale all'esordio, sintomi che vanno con una marcia, come dicevamo, non con un esatto inizio, e quando il paziente ha avuto episodi simili in passato. Perciò questi possono essere in qualche modo utili nel paziente che presenta un deficit neurologico e viene al pronto soccorso per sospetto di ictus. Deviazione dello sguardo, molto complessa, è logico che la deviazione dello sguardo può essere molto importante, però purtroppo non ti dà una diagnosi precisa, perché allora se ho un ictus istemico, ad esempio un isterico sinistro sovrattentoriale, il paziente tende a guardare la visione, deviato verso sinistra. Però è anche vero che può essere deviato verso destra se c'è una lesione pontina. Se c'è una crisi epilettica isterica a sinistra, deviato verso destra, perciò vedete che destra a sinistra alla fine ci può essere confusione, considerando che la maggior confusione è il fatto che magari il paziente ha avuto una crisi epilettica, perciò era deviato se c'è una lesione a destra, a sinistra, verso destra, ma alla fine della crisi il paziente c'è uno stato post-critico, tipo paresi di torsi che abbiamo visto prima, perciò deviato verso sinistra. Perciò la deviazione dello sguardo raramente vi aiuta. A meno che abbiamo proprio dei movimenti tipo di stagnoidi che danno proprio l'idea di crisi epilettiche che si possono manifestare per una irritazione appunto a livello della corteccia cerebrale. Solo in questo caso, ma non è poi così frequente. E ritornando a questa diapositiva, sì, è importante diciamo le crisi epilettiche, è importante l'emicrania, ma è importante anche una patologia di tipo psichiatrico. Patologia di tipo psichiatrico che può essere sia patologia di conversione, che il paziente non lo sa, non è che minima o simula, oppure può essere anche una simulazione, per modelli problemi assicurativi e così via. Si manifesta frequentemente con una riduzione di forza acuta, disturbo sentitivo acuto e disturbo visivo. Era si da qualche elemento per cercare di differenziare, quando ci si riesce, il paziente che ha un deficit funzionale da un deficit organico. Allora, intanto la cosiddetta inconsistenza, il paziente riesce a camminare ma sul letto non riesce a tirare sulle gambe, questo è abbastanza frequente, non pensate che non sia frequente, oppure ha una severa, un severo deficit motorio, brachio, crurale, e il facciale non è per niente compromesso, anche qui bisogna un attimino rifletterci. Segno di Babinski. Il segno di Babinski in realtà si è visto dopo, quando lo descrisse Babinski nel 1898, che era un danno del fascio piramidale, ma era nato perché in quell'epoca la listeria era una delle malattie più frequenti, proprio per differenziare il paziente isterico da quello organico. Il paziente isterico avrà un Babinski negativo, un paziente che ha una patologia organica avrà un Babinski positivo, è logico, di trovarlo positivo mi esclude che appunto il paziente sia funzionale, trovarlo negativo no, perché obiettivamente danno non può essere così grave, però obiettivamente andarlo sempre a cercare, perché è nato per questo motivo. Trovare un Babinski, la paziente sta male veramente, perché deve aver studiato quello parecchio per fare un Babinski. Hoover sign, segni di Hoover. Allora, paziente che arriva con un deficit motorio completo a destra. Infatti, mettiamo la mano sotto la gamba, facciamo spingere, il paziente non ci riesce, non ci riesco, non riesco. Allora che faccio? Faccio con l'altra mano forza sull'altra gamba che invece funziona bene. Nel momento che il paziente alza l'altra gamba, se non c'è un danno del deficit del fascio piramidale, abbassa l'altra per riflesso, ok? Perciò obiettivamente riesci a capire che non c'è un deficit motorio, ma ci aiuta a capire che quel paziente probabilmente in qualche modo ha un deficit funzionale. Disturbo sensitivo. Spesso arriva un paziente che dice c'è un disturbo a metà del corpo, a sinistra non sento più niente, sento male, a destra bene. Allora, prima cosa, una proprio suddivisione netta è impossibile farla, perché a questo livello ci sono le fibre nervose che in qualche modo quella a destra innervano anche a sinistra, perciò c'è un'innervazione bilaterale, normalmente c'è una zona di 2 cm circa che viene innervata lo stesso, perciò avere un danno proprio a metà deve farvi pensare a una possibile causa funzionale. È vero che a volte nelle lesioni talamiche, proprio che coinvolgono il nucleo ventro-postro laterale del talamo, questo è il talamo, ci può essere un danno di questo tipo, però se andate a guardare su questo studio che avevamo fatto su 3.625 pazienti, solo uno aveva un danno del genere. Perciò la probabilità che ne ritrovi insomma un altro diventa molto molto, perciò obiettivamente è pensare sempre all'ipotesi funzionale. Disturbi visivi, avete visto il film di Woody Allen, Hollywood Ending, era un regista che a un certo punto diventa cieco, ma in realtà era un cieco funzionale. Come facciamo a distinguere se il paziente ha un disturbo di vista funzionale oppure no? Intanto a volte il paziente non dice di essere cieco, ma di vedere a tubo. Succede spesso, io vedo come dentro un cannocchiale, ed è sicuramente funzionale, perché la vista a tubo così tubulare non ha nessun corrispettivo anatomico, per il fatto che normalmente la vista, il campo visivo si allarga al distanziarsi dall'operatore a cui fare tante più neurologico, perciò già questo di per sé è sufficiente per dire il paziente ci fa. È vero anche che disturbi visivi, a volte il paziente viene con dei disturbi visivi molto più importanti, tipo una cecità. Cecità che ha un corrispettivo anatomico, nel senso che una lesione occipitale bilaterale come questa, la occlusione del tronco basilare, può portare ad una cecità. Però è vero che io devo differenziare in alcuni casi, soprattutto problemi assicurativi, se esiste una cecità funzionale oppure no. Uno dice, vabbè, faccio gli esami e così via, però in fase acuta non è sempre semplice, come vedremo dopo, fare tutti gli esami. Perciò dobbiamo andare a evocare il cosiddetto nistagmo optocinetico. Che significa? Quando voi passate col treno sui pali della luce, no? Cioè avete quel movimento degli occhi che segue il palo, quello è il nistagmo optocinetico, perché è proprio un riflesso e ci sta solo quando la vista è normale, perché se no come faccio a seguire il palo? E io ho sia la sciarpa che il rullo che davanti al paziente faccio muovere, e se c'è una scossa di nistagmo il paziente vede, perciò obiettivamente è molto molto importante. Meno pratico questo, però obiettivamente in passato faceva come con questo. Però la più utilizzata è la sciarpa. Questo è più utile perché ha un campo visivo più ampio, mentre questo ci deve essere per forza un po' di fissazione, però può essere in pratica clinica utile. Ma anche il segno dello specchietto, dello specchio. Voi se mai siete davanti a uno specchio? Vi guardate, se lo sposti non riesci a non seguire gli occhi che vengono riflessi. Perciò se questo accade, perciò lo sguardo si muove, significa che il paziente vede. Perciò potrebbe essere una metodica, diciamo, utile e molto semplice. A volte sono proprio gli specchietti in tasca che tu gli fai in qualche modo vedere al paziente. E diciamo, facendo perciò un esame clinico attento, accurato, purtroppo abbiamo sempre un errore diagnostico del 20%, perciò sempre molto molto alto. Perciò l'esame clinico è importante, ma sicuramente abbiamo necessità di fare degli esami strumentali. Infatti questa mid-diagnosi si passa dal 20% al 5% dopo aver fatto una TAC, dal 5% dopo aver fatto una risonanza magnetica. L'attacco ci permette di vedere, ad esempio, che c'è un occupante spazi, un tumore che a un certo punto c'è l'edema, per un raggiungimento del tumore, eccetera, eccetera, ti dà un segno neurologico che è acuto, fa un attacco in qualche modo lo vedi. ma anche conoscere i segni indiretti di una ischemia cerebrale ci è utile, perché se trovi appunto una iperdentità del ramo della cerebrale media, perciò indica che c'è una trombosi a quel livello, vabbè, è normale, il paziente non è un mimico, sicuramente c'è un ictus di tipo ischemico per occlusione cerebrale media. Si possono avere segni indiretti come, vedete, questa differenza del gradiente contrasto grafico tra sinistra più scuro e a destra più chiaro, perciò anche questo potrebbe essere un segno indiretto di ischemia, in fase molto precoce, che è il tempo che abbiamo detto che ci interessa a noi. Questo è già più difficile da trovare, però andarlo sempre a ricercare, perché la pacca all'inizio appunto è negativa. Oppure sempre trombosi piramido-orticali, che hanno lo stesso significato anche alla cerebrale media. Perciò la pacca è utile, sia perché mette in evidenza una patologia che non è tale, sia perché mette in evidenza dei segni indiretti che ci possono aiutare a dire che quello è un ictus. Però è vero che se questa è una pacca negativa in fase acuta di un paziente con ictus, la risonanza magnetica ci aiuta sicuramente di più, soprattutto in fase precoce, per il fatto che ci permette di mettere in evidenza delle lesioni ischemiche appunto non visibili all'attacco in fase molto precoce. Però non pensare che la risonanza magnetica risolva tutto, perché una risonanza magnetica fatta entro 3 ore ha una sensibilità del 73%, perciò fatta tanto precocemente che la risonanza magnetica è negativa. Perciò quando ti rispondono, sì, c'è una risonanza magnetica per tutto, 73% di sensibilità, ok? Perciò sfugge il 20%, quasi 30% di pazienti per fare una risonanza magnetica in fase acuta, perché la lesione in diffusione non riesce a vedere niente. E allora, esistono altri esami per far sì che questo 2% arrivi a zero? Diciamo, esistono, dopo sullo zero ne possiamo parlare dopo. È logico, io sospetto una crisi epilettica, un stato di male epilettico non compulsivo, uno stato post-critico, eccetera, un elettroencefalogramma, un esame molto semplice, mi può permettere di vedere se ci sono delle asimmetrie, se ci sono delle punte, se ci sono degli elementi che mi fanno ipotizzare che il paziente ha molto probabilmente avuto una crisi di tipo epilettico. Poi andiamo un pochino più sulla fantascienza, però diciamo, in alcuni centri lo fanno, un attacco perfusionale. È logico che l'attacco perfusionale mi permette di verificare la differenza tra un'epilessia e un infarto. Per quale motivo? Allora, è logico che nell'infarto avremo una riduzione del flusso ematico perché non arriva sangue. Nel paziente che ha una crisi epilettica è il contrario, deve arrivare tanto sangue in una zona che deve funzionare molto. Perciò avremo un aumento del flusso cerebrale. Tanto perfusionale che però contrasto, non tutti i generi lo fanno e così via. Perciò sapere che esiste però non è sempre semplice farlo. Addirittura abbiamo anche la risonanza magnetica perfusionale. Questo è un paziente descritto in letteratura come una crisi di emicrania con aura, c'è una riduzione di flusso alla perfusione, come avviene nel paziente con ictus, ma nelle altre frequenze non c'è nessun danno di ischemia nella diffusione, eccetera. Perciò ci permette di dire che quel paziente ha molto probabilmente una sintomatologia diversa da una patologia di comunitare vascolare. Perciò, diciamo, questa è la situazione ideale. Se il paziente arriva e facciamo uno studio del parenchima, che può essere TAC o risonanza, uno studio della perfusione, sempre in TAC o risonanza, perciò vediamo la lesione ischemica, la parte non vascolarizzata, poi se c'è o non c'è un'occlusione arteriosa tramite un angiotac o una risonanza. Perciò questa sarebbe la situazione ideale. Però purtroppo non tutti lavoriamo qua, dove hanno a catena il paziente che arriva, fanno attacchi, risonanza, angiografia, tutta una stessa seduta. Noi lavoriamo nella maggior parte in pronto soccorsi periferici, perciò è logico che l'esame clinico e l'attac sono quegli che esami che poi dovranno in qualche modo sfruttare. Sapendo che guardi, gli esami hanno i limiti, nel senso che io vedo una cosa, l'attac o la risonanza che sembra che è un ictus, ma in realtà questo non è, perciò anche quella l'interpretazione clinica alla fine sembra più importante. Questo è un paziente con un'iperdensità della media, una ipodensità, che in realtà era un tumore, e questa non è l'iperdensità della media, ma è l'arteria cerebrale media normale, che si vede meglio perché c'è tessuto ipodenso attorno, perciò ovviamente è l'interpretazione clinica del paziente. Poi, questo è un paziente che arriva per un deficit visivo, cecità, bilaterale, un danno bilaterale, già visibile un pochino alla prima TAC, con queste potenzialità occipitali. Dopo 48 ore il deficit, la lesione è infarcita, vedete che c'è del sangue. Questo infarcimento è confermato dalla risonanza magnetica nelle sequenze T1, perciò la diagnosi finale è stata infarto occipitale bilaterale dovuto all'occlusione della toppa della basilare con trasformazione emorragica. Tutto semplice. Però se uno guarda attentamente la risonanza, questa sequenza di diffusione che deve far vedere le lesioni ischemiche recenti. Io ormai siamo un po' all'ottesimo, non stanno nella prossima giornata. Dove sono le lesioni? A parte queste piccole cose che vedete qua, in realtà in diffusione non ci sono le lesioni. Perciò, sicuri che è una lesione, diciamo, ischemica, e infatti andando a studiare letteratura, si può manifestare con queste manifestazioni sia cliniche che neuroradiologiche una sindrome di encefalopatia posteriore, in questo caso non reversibile, di solito reversibile, che poteva, già con una risonanza magnetica, portarci ad una diagnosi errata. Lo sanno i medici radiologici, è importante riconoscere. Questo è un paziente con ipoglicemia. Arriva un deficit neurologico focale, subito misura la glicemia, la risonanza, lesione ischemica in diffusione, poi quando si accorgono gli hanno lo zucchero, cioè in ACD7, la lesione scompare. Perciò è un mix radiologico, io all'inizio mi avevo fatto lo sticchio della glicemia, no, io questo caso della letteratura, così di lapido, se mi avevo fatto sticchio di glicemia avevo tutti gli elementi per poter dire facciamo una trombolisi, una lesione ischemica evidente, il deficit focale c'è, invece in realtà non era dovuto a questo. Perciò sullo zero io purtroppo, anche vedendo sempre nella pratica clinica, secondo me non ci si arriverà mai, nel senso che possiamo fare del tutto per ridurre la probabilità di fare un errore non sottovalutando niente, purtroppo l'errore ci sarà sempre, perché appunto né l'esame clinico né l'esame neuroradiologico ci permette alla fine di differenziare in 4 ore e mezzo. Io parlo di queste 4 ore e mezzo, perché se c'è 3 giorni di tempo alla fine la diagnosi la faccio, sono 4 ore e mezzo che mi preoccupano. E adesso andiamo a vedere l'altro rovescio della medaglia, il troppo chameleon, perciò tutto ciò che può arrivare, che non ha sintomi plastici di un ictus, ma che alla fine facciamo gli anni di ictus. Ve li ricordate? Non erano molto giovani, però.
Troppo giovani.
Allora, queste sono le sindrome che adesso andiamo a vedere una per una. Le vertigini isolate, tomba del neurologo, le monoparesi isolate, movimenti, diciamo, disordini del movimento, uno stroke puramente sensitivo, una paraparesi e una sincope. Poi ci soffermeremo un po' più sui via. Allora, il 16% dei pazienti che hanno un ictus cerebellare nel territorio della pica presentano una vertigine isolata. Perciò avere un ictus nel territorio della pica significa avere un paziente che magari ha solo la vertigine, ma è a rischio di vita, perché quel deficit può progredire con un'occlusione del tronco basilare, in qualche modo il bulbo è molto piccolo, è una lesione bulbare, conseguentemente scambiare questo per un paziente con una vertigine periferica potrebbe compromettere la salute del paziente. Per quale motivo possiamo avere una vertigine isolata non di natura ulcerale? Perché appunto il cervelletto è in stretta connessione con l'apparato vestibolare, c'è proprio il nucleo, diciamo, che è in connessione diretta con il cervelletto, mette in connessione diretta all'apparato vestibolare, perciò fibre nervose, ma c'è anche una comune vascolarizzazione. Se noi andiamo a vedere, questo è il tronco basilare, le arterie vertebrali, la cerebellare posteriore inferiore, antero inferiore e superiore, vedete che l'antero inferiore in realtà dà origine a 2 arterie che sono la labirintica e l'uditiva interna. La labirintica va al vestibolo anteriormente, perciò l'occlusione dell'aica può dare sì la vertigine perché ho una lesione cerebellare, ma anche perché ho una isteria del labirinto, perciò il paziente ha una vertigine centrale periferica messa insieme dal punto di vista, diciamo, eziopaticamente. Questa è una piccola lesione ischemica che di un paziente che è arrivato da noi per una vertigine isolata, vedete quanto è piccola, perciò diciamo proprio questa, insomma qui c'è il tronco, qui c'è il tronco basilare, e avere una lesione lì, insomma anche se è piccola, mi preoccupa molto. Allora, come differenziare? Le cose da fare, secondo me, abbiamo fatto una lezione in passato ad hoc, però sono fondamentalmente due. Allora, primo, fare questo esame che si chiama INS test. INS test sta per Edipus test, che vedremo cos'è, valutare il nistagmo e fare il test of stew, che vedremo che questo cos'è. Nel senso che nel momento in cui ho un Edipus test normale o un nistagmo che cambia direzione o un test di stew positivo, il paziente deve essere considerato come, molto probabilmente, avere una patologia verticillosa del tipo centrale. Il contrario è logico di quello ripeto. Però basta che ho una di queste tre, che devo considerare un paziente pericoloso. Edipus test. L'Edipus test, allora, il paziente è davanti a te, fai guardare la punta del tuo naso, lo fai tenere rilassato e poi fai la manovra di girare verso sinistra o verso destra il collo in questo modo. Allora, l'ED di input test negativo, perciò il paziente non ha il test, diciamo, positivo ma è negativo, quando se ruota, ad esempio, a sinistra, riesce a mantenere fisso lo sguardo nella punta del mio naso. Perciò segue il movimento e riesce a mantenere fisso la punta del naso. Quando non ci riesce, perché seguono gli occhi la testa all'inizio per poi fare il movimento di correzione verso il naso, perciò il movimento è verso l'esterno, poi segue il naso, l'ED impulse test è positivo e un ED impulse test positivo da una parte mi tranquillizza per il fatto che si associa a una patologia di tipo periferico. L'assenza, se il paziente ha una vertigine importante, mi deve sempre preoccupare, perciò ED impulse test da fare. È logico che se sospetti un paziente giovane a dislocazione della vertebrale, magari prima facciamo un doppio, perché se no dopo magari si rimane la vertebrale in mano. Test of stew. Test of stew che significa? Io copro alternativamente un occhio, poi copro l'altro, copro un occhio, poi copro l'altro. Allora, in questo caso io vedo se nel momento in cui scopro un occhio, l'occhio in che posizione era, perché a volte il test di stew è positivo quando l'occhio malato, chiamiamolo così, va verso il basso, e quando io tolgo la copertura, dato che c'è la vista, corregge. Perciò fa questo movimento, dal basso verso l'alto. I movimenti orizzontali non sono considerati patologici, perché quelli sono tutti della convergenza. Normalmente se io guardo vicino, convergo, perciò una volta che scopro l'occhio, la convergenza scompare, ma una volta che lo riscopro, la convergenza ricompare. Perciò movimenti orizzontali non guardano. Ma se esiste un disallineamento dei punti oculari, destra e sinistra, soprattutto uno verso il basso, quando si copre, quando lo scopro, fa questo movimento di correzione, un test positivo. E basta questo per dire che il paziente ha una vertigine orizzontale. Ok? Perciò una stupidaggine, però ci aiuta. Stupidaggine tra virgolette, perché adesso tu il paziente che state tutto, ma con il soccorso vomita, che ti vede addosso di tutto, perciò. Però se riusciamo a farlo, qui avevo un filmatino, vabbè, abbiamo dopo. La cosa importante, possiamo vedere il filmato? Cioè il filmato era il terzo punto, nel senso che, se non ricordo male, è la terza cosa da controllare è l'istagmo, ok? Il nistagmo, se cambia direzione, è di origine centrale, perciò deve essere considerato il paziente a rischio. Che significa cambia direzione? Significa che se faccio guardare il paziente verso destra, lo scorso di nistagmo che partono a destra, se lo faccio guardare verso sinistra, scorso di nistagmo che partono a sinistra. Mentre se c'è una lesione vestibolare, devono battere sempre dalla stessa parte. Allora, adesso vedete le piccole scosse di stagno che batte verso qua. Vedete? Guardate, adesso quando guarda verso sinistra.
Ok, non lo so.
Vedete? Questo distacco che ho visto così potrebbe essere anche periferico. Perché batte verso sinistra.
Looks straight. Look to the right.
Vedete il cambio di direzione? Batte verso destra. Perciò in questo caso,
looks straight.
Presenta un vertigine. Riuscire a vedere il distacco e il cambio di direzione è l'origine centrale. O lo dovete considerare centrale fino a prova contraria. Una volta fatto il test, l'INT test, se ci riuscite dovete andare a cercare una sindrome vestibolare armonica, che sembra di questa cosa, ma in realtà anche questa prima la cerca, e se trovi un esempio di armonica hai una, un danno inequivocabile a livello del labirinto. Allora, esempio, ho portato un esempio di un danno vestibolare a destra, ok? Che ciò che nella mia destra il mio labirinto non funziona più, ok? Allora, che succede? Voi immaginate che i labirinti mandino degli impulsi a livello del sistema nervoso centrale in maniera tonica, perciò c'è il destro e il sinistro, ok? Mi manca il destro, ok? Mi manca il destro, perciò il sinistro spinge e gli occhi avranno questo movimento, un po' di correzione. Perciò avremo un nistagmo con una fase lenta verso il labirinto reso e una fase rapida di correzione, ok? Perciò la prima cosa è il nistagmo orizzontale che dovrà avere questa caratteristica. Perciò non vedo che non di correzione, ma non battere sempre dalla stessa parte. Però il nistagmo così lo faccio da solo a dire armonico. Devo anche andare a difendere. Perché se sai. Perché se io ho questi movimenti, perché il vestibolo destro non funziona, e poi correggo, faccio fare la prova degli indici. Che significa? Faccio mettere il paziente seduto, gli faccio chiudere gli occhi, faccio mettere il paziente così, c'è il labirinto che funziona, che spinge, il paziente deve andare verso destra. Ok? Perciò già qui siamo di fronte a una sindrome vestibolare armonica, perché se va dall'altra parte è disarmonica, ricominciamo da capo con l'origine centrale. Ok? Perciò la deviazione degli indici verso la fase lenta del nistagmo. È logico che, c'ho il terzo punto, l'ED plus test, l'avete visto? Se l'impulse test è positivo per una articolazione verso destra, allora c'è un continuo che si va armonica destra, ed è un segno inequivocabile di deficit labirintico destro. Ok? Poi è logico, se il paziente riesce a camminare, non è sempre così, però se riesce a camminare e devia anche a destra, occhi chiusi, e fa la cosiddetta marcia a stella in un ambiente largo, state tranquilli, il paziente non ha un turino a casa se per caso il paziente è un paziente sicuro. Perciò, diagnosi differenziale, ma è logico che tutto questo deve essere anche indicato al paziente, perché anche se trovo una sindrome vestibolare armonica precisa, polovisico, che c'è una perna Turner, l'esame infettivo neurologico deve essere sempre fatto e deve essere sempre negativo, perché ha la positività di qualsiasi segno neurologico, il paziente deve essere considerato centrale di una prova contraria, ok? Perciò devo cercare segni vocali, segni cerebellari, segni della mia corner, se c'è un nistagmo verticale, se è un nistagmo verticale è un nistagmo, perciò verticale non significa che è a scosse orizzontali guardando verso l'alto, ma proprio sulle scosse verticali che fanno così, un istante orizzontale che cambia direzione, una più di 10 nel test di sicurezza come visto prima, qui siamo di fronte ad un'origine centrale. È logico che quando ci sono sintomi sfumati, ad esempio solo un istantino verticale, eccetera, potrebbe essere anche periferico, però dovete considerarlo centrale fino a prova contraria. Ok? Questo abbiamo visto lo stesso prima, molto probabilmente tenendo il più test normale, se c'è cefalea, perché è un paziente che ha un disturbo periferico delle mani di testa. Mentre segni inequivocabili di origine periferica se ho una sindrome vestibolare armonica. Tutto chiaro fino a qua? Allora, poi un altro camion, una manomaresi isolata. Nel paziente che si sveglia la mattina col braccio, continua a essere sul suo braccio, potrebbe essere in radiale, polmonare, addominale, eccetera, eccetera. Ma in realtà è possibile avere anche un ictus a livello della corteccia motoria del nervo superiore. Voi guardate questa parte, questa è la scissura di Orlando, questa è l'area motoria primitiva, questa è l'area tendinosa binaria, questa gobbetta qua, nod, è l'area motoria della mano. Vedete che è possibile avere un ictus molto spesso in volo o più volte solo quello. Il paziente che arriva da te che mina un radiale. Perciò come faccio a differenziare tutto? Perché andare a guardare intanto il riflesso sul mondo, perché se è un radiale normalmente lo trovi molto assente, se è presente il riflesso ossodentino probabilmente è d'origine centrale. Normalmente trovo dei disturbi sensibili, ok? Nel paziente che ha un disturbo tipo periferico. Perciò se non li trovo sensitivi è solamente notorio, molto più probabile che ci sia un coinvolgimento corticale. E poi cercare segni corticali. Questa paziente, che è una paziente ricoverata da noi, in realtà l'unica cosa che aveva, perché aveva anche i riflessi ridotti, perché a volte il fascio piramidale in fase acuta i riflessi sono ridotti, aveva un'istinzione autogestione tattile, nel senso che quando toccavo contemporaneamente a tutte e due le parti, quando mi sentiva contemporaneamente, estinzione autogestione tattile, era un segno corticale. Perciò solo questo ci ha fatto fare diagnosi in attacco, perché anche noi, insomma, all'inizio, nella tomografia tutti gli esami per poter escludere. Però loro sono che arrivano in fase acuta. E insomma, non è che sono proprio rarissimi. 2,3% dei pazienti, non so se avevamo fatto noi qui a Perugia, insomma, per ciascun 100, 2 possono avere questo tipo di disturbo. Questo è un altro nostro paziente che è arrivato per una deficit di coppa agli arti inferiori, tutte e due. Perciò mancavano i segni che abbiamo detto prima, lateralizzazione, segni anatomici, eccetera, eccetera, perciò l'abbiamo considerato un paziente midollare, ok? Perciò studiando c'era anche il disturbo sensitivo e così via. Ma poi alla fine non ci convinceva il fatto che non riprendeva come doveva, eccetera, ma abbiamo fatto diagnosi di minore, vabbè, succede. E aveva la risonanza alle lesioni ischemiche bilaterali a livello dell'area motoria dell'arto inferiore, che è qui medialmente, dovuto al fatto, probabilmente ha avuto un'ischemia embolica, che le due cerebrali anteriori, che vascolarizzano queste due zone, prendevano origine dalla stessa arteria. Perciò c'è stata un'embolizzazione che ha coinvolto le due arterie con un danno bilaterale che è caduto a terra, in maniera acuta, con una lesione medullare. Perciò, nei pazienti che hanno una paraparesi, perciò un deficit motore agli arti inferiori, tra gli esami che devono essere fatti, se ho qualche dubbio, anche esami di mano immagino, per l'encefalo. Sì, allora, il logico della sindrome è quella che viene tra queste patologie che vengono al pronto soccorso con maggior diciamo, probabilità di errore diagnostico, perché ce la mandano sempre diciamo, come ictus, sospetto ictus e così via. In realtà la sindrome è molto molto rara che dia problemi diciamo, iniziali per una patologia del sistema nervoso centrale, ma il fatto che sia rara non è detto che sia impossibile. Infatti questo è un articolo pubblicato su Circulation su come fare i pazienti con sindrome e alla fine c'è anche, a parte il elettroencefalogramma che può animare una crisi epilettica, c'è anche risonanza magnetica e TAC dell'encefalo, perché in realtà la sindrome può dare due cose importanti. Una, occlusione di un'arteria perforante o anche del tronco basilare che coinvolge la sostanza reticolare ascendente del tronco encefalo, perciò il paziente ha una perdita di coscienza, non viene mai nella propria sintomi che cade, fusi di alta, eccetera, c'è sempre una durata maggiore, però il paziente tu non lo vedi, ti arriva molto spesso è trovato per terra, il paziente non ricorda, fa risolvere appunto un dolore che il paziente ha una sintomi in fase acuta che ti arriva, perché se troviamo le arterie vertebrali che prendono male in zona normali, è logico che dobbiamo pensare a una possibile sincope che ha determinato una patologia di puntare a livello cerebrale, ok? Soprattutto nei pazienti con circolo posteriore. È rara, però è possibile. Mentre più frequente è il contrario, che mi chiama il cardiologo, eccetera, guarda, le mando un paziente con una sincope che c'è un ictus. Dico, ma c'è un ictus che significa? E io faccio una parte con un toglio e c'ha delle lesioni. Ma guardate queste lesioni, che lesioni sono queste? Queste sono lesioni che non hanno determinato la sindrome, ma è la sindrome che ha determinato le lesioni, perché sono lesioni di confine in territori grossi arteriosi, perciò il drop della pressione arteriosa ha fatto sì un paziente una stenosi carotidea, una stenosi intracranica, che ci sia stata un'ischemia, perciò lo rimando al cardiologo, lo studio prima tutto e dopo lo rimando a me che io vedo che gli faccio, no? Per dire che la sindrome è importante anche per questo. Poi due casi molto rari, questo 2.724 pazienti con circolo posteriore, il disturbo sensitivo, dolore toracico all'alto superiore sinistro che ha animato un infarto del miocardio, è stato trattato con un infarto del miocardio, ma in realtà era un ictus appunto paranico molto raro, questo ve lo mostro diciamo non tanto per utilizzarlo nella pratica clinica. Lo stessi movimenti diciamo involontari, tipo coro tetosi, perché se sono unilaterali diciamo può sfuggire all'inizio, però in questo caso dato che hanno di solito un approccio bene ogni anno, dopo alcuni ore, massimo un giorno, regrediscono, è sempre importante riconoscerli, perché non mettono più l'altro di comandare per cose, eccetera. Però diciamo rispetto agli altri non sono quelli pericolosi che dice, il paziente in qualche modo può precipitare. E poi l'ultima diapositiva riguarda le chiamis, perché fino adesso ho parlato di pazienti che si arrivano a un deficit neurologico focale e conseguentemente lo visito, posso trovare qualcosa, farmi un'idea, ma il paziente con TIA è ancora più difficile. Ha avuto un episodio caratterizzato da, io non lo vedo, io lo scrivo al medico del 118, il collega del pronto soccorso, il collega che veniva prima di me, il paziente, i familiari, ma purtroppo non ci ho dato obiettivi sotto le mani per poter in qualche modo dire e cercare cose diciamo, che possono essere utili. Sempre loro, e sapere che invece il paziente con TIA, vedete, se non lo riconosco di un'inizio una profilassi secondaria precoce, nei primi giorni ha un rischio di recidiva molto, molto alto. Perciò sì, è stato un TIA, però poi un ictus nei due giorni successivi. Si è visto anche che se io non inizio un trattamento di profilassi secondaria precoce, ho un rischio del 10% di avere un ictus nei giorni successivi, se lo inizio ce l'avrei 20%. Perciò io, se non riconosco un TIA, nego al paziente un trattamento che bene o male può essere pericoloso per la sua salute finale. Ci sono farmaci nuovi al momento attuale, non tanto nuovi come associazioni di clopidogrel e clofazimina, che nei pazienti con TIA entro le 24 ore determinano una riduzione degli eventi rispetto all'aspirina da solo, perciò abbiamo delle armi sia prognostiche che terapeutiche, che il paziente se ha avuto o non ha avuto un TIA, mi cambio un pochino. Quali sono i TIA mimics più frequenti? Sono gli stessi che abbiamo visto prima, cambiano un pochino di percentuale, ma l'emicrania, la sincope, le crisi epilettiche, lo stato funzionale, perciò alla fine sono sempre quelle le cose che ti devono in qualche modo preoccupare. Qui una tabella che me ne riunisce TIA, migraine, sticcio, sincope e stato funzionale, quello che un pochino abbiamo detto prima. È logico che il TIA è più frequente nel paziente anziano, la migraine nel paziente più giovane, le crisi epilettiche un pochino in tutte. Diciamo che i sintomi neurologici focali sono maggiormente più descritti in dettaglio nel paziente con TIA, mentre nel paziente con migraine alla fine sono sempre quelli sintomi che il paziente può aver già avuto, oppure bene o male viene da sé che già c'è una cefalea che ha seguito diciamo i sintomi focali, mentre le crisi epilettiche il paziente può essere confuso con anche ricordarsi. Ci sono delle caratteristiche differenziali diciamo importanti, però vi volevo scrivere, volevo segnalare quattro sintomi cliniche che non dovete scordarvi nei pazienti perché possono avere appunto un TIA pericoloso. Si chiama Limb Shaking TIA, se vediamo la cos'è, la capsula warning syndrome, un TIA che esordisce con un'alterazione allo stato di coscienza e diciamo dei movimenti agli arti superiori anomali, che possono andare delle crisi epilettiche, delle crisi parziali, che invece sono in qualche modo diciamo possono anticipare un ictus del circolo posteriore. Partiamo con Limb Shaking TIA. Che cos'è Limb Shaking TIA? Il paziente tiene la voce perché: dottore, io è un po' di giorni che sto braccio all'improvviso lo perdo, mi dura 3 secondi, 4, poi dopo faccio un po' di movimento, mi sembra anche il copretto, questo sembra quasi ci mette il paziente, e poi riprende. Ieri mi è successo addirittura che l'ho mangiato un po' tardi, il braccio non si è mosso tanto, 4-5 secondi, ma guarda, 20 secondi dura, che può succedere? Questa è la descrizione capereccia della Limb Shaking TIA, ma guardate cosa c'è. Questo è un paziente che è venuto da noi, ha fatto una risonanza, ha questa lesione ischemica inizia un'altra lesione ischemica qua, un'altra lesione ischemica qua, e vedete che ha una sofferenza ischemica acuta nel territorio di confine, vedete, tra cerebrale anteriore e cerebrale media, perciò ha un infarto di confine, e vedete perché coinvolge l'arto superiore? Vi ricordate la spiegazione di prima, quando vi ho detto che questa è l'area motoria primaria? Perché l'impatto dei confini passa proprio solo tra l'area motoria dell'arto superiore. Perciò un paziente che presenta dei vertici transitori all'arto superiore che durano pochi secondi, sono sempre gli stessi, se poi l'ho mangiato o almeno un'applicazione ce l'ha, andate sempre a fare un Doppler, perché è possibile trovare una stenosi critica che determina un flusso come quello che abbiamo visto a questo livello il paziente logico deve essere operato subito, perciò effettivamente è una rutina, una serie di rutina che possono essere scambiate a volte anche per chi si è diretto, perché a volte il paziente presenta anche delle contrazioni, continua a secondare la mano, dura pochissimo, quasi sempre un dolore. A volte possiamo trovare anche una stenosi critica intracranica, qui sì, che fa una terapia profilattica secondaria, eccetera, non c'è bisogno di intervento chirurgico, però correggere e capire questo diventa sempre molto importante. Perciò l'endoscopio in diadesi, molto molto importante e pericoloso. Capsular warning syndrome, questo è un paziente che abbiamo visto noi alla ricorrente chirurgia, è una sindrome caratterizzata da degli episodi, anche qui inutili, stereotipati, ma appunto sono dei migliori, cioè, che possono manifestarsi anche da 7 giorni. Stesso disturbo di prima, deficit motorio, ma più che il lato superiore stavolta, proprio a sinistra o a destra, tutto levitato, che durano poco, a volte con la contrattura, che effettivamente in questo paziente pensavo che fosse anche epilettico, diciamo epilettico, ecco perché la diagnostica differenziale, fortunatamente in caso sia anche epilettico, ma anche creante, però effettivamente la borsa clinico in fase acuta non è sempre semplice riconoscerli, però rappresenta 1,5% di casi tutti via, ma e durante i 7 giorni dal primo evento il 60% di questi pazienti hanno un ictus perché hanno un ictus proprio della capsula, apposta si chiama capsular warning syndrome, perché probabilmente le arterie perforanti che fanno a vascolarizzare questa zona non si sono chiuse in maniera completa subito, ma fanno dire una cavicazio e conseguentemente anche questa è una situazione pericolosa e iniziare il più velocemente possibile un trattamento di profilassi secondaria o mettere un paziente in osservazione, se succede può essere trattato un trattamento progressivo di comportamento eccetera, logicamente è sapere che esiste perché può essere in qualche modo riconosciuta. Questo è sempre il nostro paziente, un paziente con TIA e alterazione dello stato di coscienza. In realtà non è stata una vera e propria sintoma perché è durato 10 minuti, però un paziente che di 57 anni, stato di coma con una gravidanza di 3 per 10 minuti e poi si è risvegliato. Tranquillo, io sto bene, l'esame obiettivo neurologico tranquillo, mi sono andata magnetica fatta subito negativa, tutto a posto, mentre era in ospedale a 48 ore ci ha fatto un ictus cerebellare. Non gravissimo, però insomma siamo rimasti non troppo bene. Tra tutte le cose che siamo andati a trovare, c'aveva un emangioma intracardiaco, per dire, che embolizzava con dei segni di trombosi, che avevamo portato ad un'alterazione dello stato di coscienza all'inizio, che per definizione l'alterazione dello stato di coscienza non può essere definito TIA, ok? Però obiettivamente qui la durata di 10 minuti rispetto a una sintesi classica doveva in qualche modo farci riflettere che 10 minuti in assoluto non dura, tra qualche minuto per poter si sveglia normalmente. Poi quando abbiamo dei movimenti, come dicevamo prima, agli arti superiori, soprattutto posturali, che possono mimare delle crisi epilettiche, delle contratture, eccetera, eccetera, anche in questo caso mai sottovalutare il paziente perché possono essere deviate del circolo posteriore. Qui vedete un paziente, lo stesso paziente, che ha una stenosi severa dell'arteria vertebrale destra e una occlusione della sinistra con dei compensi che vengono un pochino dall'arteria vertebrale destra, che è già stenotica di per sé. Perciò fare una diagnosi precoce qua, rispetto che, diciamo, a mandarlo a casa, perché gli studi specifici, per esempio un cefalogramma, potrebbero essere, diciamo, delle crisi, insomma, diventa in qualche modo pericoloso. E adesso, per concludere, la soluzione dei casi clinici precedenti. Allora, il caso 1 ve lo ricordate? Il studio del linguaggio, il motorio, alle 10:06, faccio una trombolisi alle 9:30, alle 10:30 migliora fino a un certo punto, però vabbè, vado a casa contento, ho fatto la trombolisi, quello che dovevo fare l'ho fatto, fino a che mi chiamano il pomeriggio, guarda, c'ha 38 minuti di tempo adesso, vabbè, io sarà fatto una mingesti, quindi ho fatto la trombolisi, eccetera, eccetera. Mentre lo visitiamo la mattina dopo, episodio critico, parziale, motorio, a partenza di sferica a sinistra con secondaria generalizzazione. Perciò devia gli occhi verso destra, perde coscienza, inizia a muovere gli occhi a destra e fa una crisi convulsiva generalizzata. Dico, vabbè, c'è un ictus a sinistra, tra l'altro che sembra ottimista. Ma in realtà episodi parziali motori si succedono nelle ore successive. Facciamo un attacco cranio, ripetiamo, è una risonanza magnetica encefalo con contrasto negative, e qui già vacillava l'ipotesi ischemica, Facciamo una puntura lombare, vista la febbre, vista le crisi epilettiche, incremento lieve delle proteine con presenza di 8 cellule, però malgrado questo iniziamo sia la terapia antivirale che antiepilettica. Se fate un episodio di fibrillazione atriale, che riusciamo a controllare con digossina, la febbre è persistita per 72 ore, fino a che è recuperato, il paziente lo vediamo tuttora tutti i giorni che sta bene, non c'è nessun tipo di recuperato, eccetera, e alla puntura lombare è venuto fuori una positività del DNA per herpes virus tipo 6. E ciò ha fatto la conduzione al paziente con encefalite. Però all'inizio
è... E poi la lombare.
Per quale motivo? Allora, in realtà, tra tutte le cose che vi ho fatto vedere prima, ce n'erano tante che mi hanno fatto ipotizzare che si trattasse di ictus, sintomi negativi, età superiore a 50, un esatto inizio dei sintomi, segni neurologici focali, non ho messo in rosso questo perché c'aveva una pressione, se vi ricordate, di 140-70, e come ho detto la pressione essendo un indice molto molto importante, c'aveva un indice di 5, però c'era 7, insomma, non è che era proprio... Era possibile fare una classificazione come sindrome parziale al ciclo anteriore, però c'aveva uno stato confusionale all'inizio, se vi ricordate. Perciò lo stato confusionale, insomma, poteva in qualche modo aiutarmi. L'ultimo che a posteriori avrei fatto lo stesso, perché ovviamente non avevo perso, non avevo pianto, non avevo nulla, però sapere come è dietro l'angolo l'errore diagnostico e sottopone un trattamento aggressivo come una trombolisi il paziente con un'encefalite. Caso 2, paziente, lo ricordate, era più grave, valori già ha fatto dei rischi importanti, fibrillazione atriale, eccetera. Questa è la sua risonanza magnetica in diffusione, completamente negativa, e la risonanza magnetica, la sequenza in flare, mette in evidenza questa cicatrice parietale sinistra con una anomalia elettroencefalografica a quel livello. È logico che in questa paziente la sintomatologia è durata sulle 48 ore. Io qui, il paziente probabilmente ha avuto una crisi epilettica, però se ricordate c'era quella dubbia per l'intensità della cerebrale media, rami corticali, aveva tutto ciò che poteva esserci per far dire che era uno stroke e non un mimix. È logico, non ci metto la mano sul fuoco, ma secondo me c'è stato un iperflusso per occlusione di un ramo corticale che ha determinato una crisi epilettica, perché c'era anche una cicatrice sotto, e poi un iperfuso, perché la signora è andata completamente bene con un politico, perciò qui mi sento di nuovo che ho trattato un problema di iperfuso che magari ci ha avuto una sorta più veloce di una crisi epilettica. Caso 3, e poi chiudiamo. Vi ricordate il paziente che ci aveva avuto, no? Intervento neurochirurgico per il mio paziente 24 minuti, la cicatrice emisferica sinistra, crisi epilettica parziale con secondaria di generalizzazione emisferica sinistra, perciò tutti d'accordo che era una crisi epilettica. Alle 11 si risveglia, ma il disturbo del linguaggio ancora c'è, ospitico, forse sì, a 24 ore apatico, ovvio, il disturbo del linguaggio c'era, fa un attacco di controllo, c'è una lesione ischemica recente vicino al catetere di derivazione ventricolare, che era quello che ha determinato la sintomatologia. Perciò un paziente che aveva tutto, no, per dire che non doveva avere ictus, ma in realtà alla fine l'ictus ce l'ha avuto. Perciò attenzione, perché l'errore è sempre dietro l'angolo. E poi ripeto, questo paziente probabilmente non l'avremmo trattato perché c'era questa scoria di neoplasia, però insomma alla fine è scorciato la diagnosi 48 ore dopo in un'ischemia cerebrale, un paziente che era inquadrato dal punto di vista epilettico. Però per consolarti mi porto l'ultima diapositiva che dice, vabbè, in 4 ore e mezzo è possibile fare una diagnosi esatta in tutti i pazienti. Perciò sicuramente qualche paziente con diritto trombolite o dove cosa verrà trattato, che non c'è niente, se vuole encefalite, vuole una critica e così via. E chi la messa insieme questi dati vede che se i pazienti hanno uno stroke mimico, in realtà sono pazienti che non hanno emorragie sintomatiche da trattamento e diciamo hanno una prognosi buona a distanza rispetto ai pazienti che hanno un vero e proprio sistemico con un 6% di emorragie intracraniche e con un diciamo rispetto allo 0% dei pazienti con MIMIX. Sono stati confrontati anche i pazienti con risonanza magnetica negativa, che non erano MIMIX non si sa, perché se è negativa è possibile che si sia fatta anche una ripercussione precoce, e anche in questi casi vedete che il trattamento è sicuro. Perciò alla fine, se ripartiamo, grosso danno non facciamo, però finisco sempre con questa diapositiva, cercare di non sottovalutare nulla come faceva Sherlock Holmes, perché qualsiasi cosa, anche una pressione di 140-70, deve farti pensare, ma fammi andare a cercare altre cose, sicuro che questo è già un impulso per far sì che l'errore diagnostico sia il meno possibile, ma più vicino allo zero, ma zero, come ripeto, è praticamente impossibile. Grazie a tutti.
Facciamo un po' di luce. Abbiamo l'impressione, la premessa è che se volevamo essere chiamati qualche volta in meno per via dei minis, adesso saremmo chiamati ancora in più per via dei cammini, non si risolve mai il problema. Allora, chi ha la prima domanda per il Maurizio? Allora,
io ho una curiosità sulla terapia del FIAC, perché il pillolo è plata,
allora, una studio recente cinese che ha messo appunto a confronto pazienti con FIA e minus stroke entro 24 ore, doppia integrazione rispetto alla singola. Hanno dimostrato che la doppia integrazione è più efficace in più di 90 giorni, sia come eventi tali ricorrenti, sia residuati, sia con di una bassa incidenza di neuralgia. Tutto questo era nato dal fatto che c'erano stati diversi studi che dimostravano il contrario, no? Che erano la doppia integrazione era più pericolosa rispetto alla mono. Però erano tutti studi a lungo termine, ok? E si è visto che il rischio emorragico era prevalentemente dal terzo mese in avanti. Allora, visto questo, hanno provato nei primi 3 mesi, infatti nei primi 3 mesi funziona. Il discorso è che per i cinesi bisogna fare altri studi per. Mi sto facendo con un altro studio, non con la doppia, ma con il Kaggerer, rispetto alla spina da sola, non la situazione di Kaggerer da sola.
Però molti pazienti.
Diciamo.
Perché essendo io il coordinatore nazionale di questo studio abbiamo promesso che c'erano 300 pazienti, 400
pazienti, come mai non ce l'avete messo?
Però abbiamo screenato
diversi, anche secondo loro al braccio.
Principolare, qualche elemento che ci consente di fare la diagnosi differenziale tra ictus e non ictus quando ci sono segni e sintomi compatibili con un circolo posteriore. Per esempio, quando appunto ad esempio amnesia, diplopia e vertigini associato ad un incremento pressorio. Quindi a me viene in mente che devo poter, come panorama diagnostico, c'è l'ictus del circolo posteriore, ma c'è anche la PES, c'è anche l'amnesia globale transitoria. Qua se ci può dire la PES che ne c'è fatto.
Allora, l'amnesia globale transitoria la escluderei, perché ovviamente come sintomatologia vitale è possibile ma rara e associata sempre ad altri segni che normalmente vedi. Per quanto riguarda la PRESS, allora, il discorso della PRESS è al circolo posteriore che è un movimento occipitale, bilaterale, cecità, come quello che abbiamo visto prima. Allora, diagnostica differenziale, allora, dal punto di vista clinico, se c'è una crisi epilettica risolta, perché no, se parliamo di una riduzione della vista acuta, è logico che è difficile differenziare una cosa dal punto di vista clinico. E l'anamnesi è tipo vitale, ok? Perché trovando una pressione molto alta, facendo un'anamnesi accurata che probabilmente il paziente non ha avuto un esordio acutissimo, facendo un attento esame delle immagini, perché normalmente nella PRESS l'attacco che fai all'inizio qualcosina vedi, perché la pressione è qualcosa che c'ha bisogno di un po' di tempo per instaurarti, mentre il paziente con ictus questo ti può completamente sfuggire, sono le cose che devi andare un attimo a guardare. Dopo il caso che si riesce a fare la risonanza magnetica ti viene in dubbio, per il fatto che la risonanza magnetica nella pressione di diffusione, come ho visto, non si vede, a meno che è gravissima, però se è gravissima il paziente sapete dire che subentrare, insomma, c'è un po' di più che fa pensare alla preste. E diciamo la preste non è che ti mette in difficoltà solo per l'ictus, mette in difficoltà anche per altri problemi, come c'è famiglia, eccetera. Perciò hai bisogno sicuramente di un diagnostico accurato a tempo, e la clinica da sola non ti sta nulla, la tantis secondo me è più importante. Sì, però Dio ti fai questo che la riconosci?
No, nella fase acuta, no? Quando l'iter diagnostico è impossibile, come diceva prima lei, riuscire a farlo tutto. Quindi fino a prova contraria, quando devo.
Questa è nella pratica clinica, succede spesso, no? Mi è capitato spesso di avere ad esempio un paziente che arriva con una con elevati valori pressori, parliamo di 200 di sistolica su 100, 120, con una sintomatologia indicativa di un circolo posteriore, e qui con fattori di rischio vascolari, l'età più di 50 anni, e lì io li vedo in acuto, e quindi nelle famose 4 ore devo, fino a prova contraria, a questo punto poter devo pensare che possa essere un ictus piuttosto che le altre patologie, perché il diagnostico che serve per studiare un'encefalopatia ipertensiva o una PRESS non lo posso fare in acuto, quindi la questa.
Quando parli di sintomi posteriori, ripeto, c'è citato, c'è un'ipopia, una sindrome alterna, eccetera, la PRESS non la considerare, cioè sicuramente diciamo, però c'è cioè, molto probabilmente un ictus, ok? Io parlo solo di stucco visivo, bilaterale, cecità, il paziente può non ha confusione top della basilare con una PRESS, ok? Clinicamente non ce l'hai, fai un po' di anamnesi e le neuroimmagini, se no è difficile. Però ricordo sempre che la PRESS, il paziente con un stupino precedente, te lo riferisce sempre, il paziente con un ictus no, ok?
Senti, volevo sapere, nella fisicoglicemica, dicevi che sulla TAC c'è sta un'ipertensità che dopo scompare.
Sulla risonanza.
Sulla risonanza, scusa, perché?
La risposta precisa non la so, posso immaginare, nel senso che, allora, tu ti porto l'esempio di un paziente, proprio sempre mio, fortunatamente stavolta non per la diagnosi, però, diciamo che è arrivato con un deficit focale, ok? Che è una afasia, ok? Cioè una vergine di forza in afasia. E visitandolo, l'afasia era un pochino strana, però effettivamente è arrivato da solo, non sapevo che era allergico, eccetera, eccetera. E intanto l'attacco è negativo, in quel caso lì, ho fatto un Doppler, ok? E il Doppler ha messo in evidenza, contro con la sintomatologia, una stenosi severa, ok? Poi ero sicuro che c'aveva l'ictus, preparo tutto, nella scaletta della panca in attesa degli esami, lo stick e mi cinque le vicine. Ok, perciò che è successo? Perché probabilmente c'era quella lesione in quest'altro paziente, probabilmente c'era una situazione predisponente intracranica che poteva essere in astenosi, qualcosa che ha determinato un influsso oltre che in ipoglicemia, ok? Che ha dato la sintomatologia, ok? Ecco,
quindi non è il influsso, non è il ipoglicemia, questo lo può capire.
La lesione sì, però tu la
lesione,
assolutamente, però corretta con la glicemia perché il primo momento era la glicemia, ok? Che ha trovato un territorio del sistema nervoso e già era al limite come equilibrio perché arrivava una quantità di sangue sufficiente per passare, ma quando la glicemia si è abbassata lì ci arrivava meno sangue e ha dato la sintomatologia. Questo è come l'ho interpretata io.
Ma
no, perché c'è la situazione di risponente,
c'è
anche
il
nostro.
Sì,
diventa sintomatico
ma la
reversibilità
perché è che mi interessava.
Beh, la reversibilità perché lo zucchero una volta che lo rimetto rimane,
una
no, rimane in una zona che con il zucchero normale ha trovato un equilibrio di funzionalità di sufficiente quello di zucchero, capito? Però la situazione diciamo anatomica predisponente tipo quel paziente che c'era la stenosi perché ha fatto un tendine focale non un'encefalopatia diffusa. Perché c'è un po' più sulla carotide.
Maurizio.
Cioè, ora ovviamente no, il punto di vista è quello di dire quali sono le situazioni che possono mimare l'ictus, quindi è stata rincata l'ipoglicemia. Questo non vuol dire che questa è la presentazione clinica di ipoglicemia. La presentazione clinica di ipoglicemia classica è la maggior parte dei casi diversa da questa, ma può anche dare questo è il senso.
Perfetto, assolutamente.
Quanto può essere utile in fase acuta per la diagnosi differenziale il Doppler transcranico?
Beh, è utile perché ti permette di verificare in casi di utenza c'è una stagnazione della zona da cambio, potrebbe essere utile, ok? Potrebbe essere utile anche in un altro motivo, adesso ci sono delle mappe proprio da strange di perfusione, no? Perciò effettivamente se c'è un'ischemia della perfusione da trovi di corsa, se c'hai altre cause potresti trovarla normale o aumentata. Perciò è un esame che potrebbe essere utile nella, diciamo, nel campo di battaglia.
E dopo l'interpretazione che è sempre un pochino complessa, però in cambio teoricamente.
Ci sono altre domande?
Tocca imparare. Tocca imparare. Ma io non ce la vedo, ma la
perfusione.
La perfusione, non ce la faccio.
Ma quello che manca, forse il mezzo saputo, è qualcosa come la trombolina.
Sì.
Che potrebbe più facilitarci la vita, ma ce la complicherebbe anche in maniera. Poi ce la compie tutti i giorni e si trova la pure. Ma vorresti avere una troponina del virus, qualcosa di simile?
Della troponina come neurologo è tanto utile nella patologia cardiaca. Facciamo qualcosa di simile, anche con sensibilità e specificità abbastanza simile, che può essere utile utilizzare, ovviamente sono casi particolari, adesso non lo so, ma hanno provato a cercare qualcosa, ma ovviamente.
C'è il Sanderku che stanno studiando per trovare.
Adesso hanno trovato ad esempio una metanotropinasi che se c'è un rischio emorragico maggiore nei pazienti con trombolisi, però quando faccio la metanotropinasi cerco la risposta perché
sono faccio pretendere un coma.
Praticamente non mi è utile.
Beh, ci sono. Abbiamo tempo per
passare
sì. Sono. Se non ci sono, allora mi ricordo che lunedì è festa, non ci abbiamo seminario, non mi ricordo perché non mi ho detto seminario, l'altro pomeriggio non ricordo perché Pasqua, probabilmente perché era detto questo noi ci vediamo tra tre lunedì, c'è appunto seminario di produzione, fatto da questa conferenza, quella tra venti, ringraziamo il professor